Federico I. La giustizia dell'impero, il grande esercito, la resa di Milano e Roncaglia. L'imperatore viene, scende in Italia per portarvi il suo concetto di giustizia e per ristabilire una legalità infranta. È in gioco la dignità stessa dell'impero e, quindi, il suo futuro. Il grande esercito. È un esercito immenso, quello che varca le Alpi nell'estate del 1158, ed è corrispondente a 5 moderne divisioni. Ladislao, re di Boemia, Corrado, duca di Rotenburg, Lodovico, conte del Reno, Federico, duca di Svevia, Enrico, duca d'Austria, Alberto, conte del Tirolo, Ottone, duca di Baviera, i signori di Polonia e di Borgogna, gli arcivescovi di Colonia, di Magonza, di Magdeburgo, di Treviri, e ancora altri conti, altri duchi, altri principi, altri cardinali hanno portato al Barbarossa un esercito di 100.000 uomini. Su questa enorme massa di guerrieri sventola l'aquila nera di Svevia, stemma dell'imperatore. Appena questo grande esercito, disceso nelle vallate fiorite del Trentino, sbuca nella pianura, accorrono, in segno di devozione, armati di quasi tutte le città settentrionali, sia di quelle tradizionalmente nemiche di Milano, come Lodi, Como, Pavia, Cremona, sia di quelle alleate come Tortona, Asti e Novara. Ma Federico non è un cieco sterminatore, egli si preoccupa sì di punire, ma anche di agire secondo la legge, secondo la sua legge, e di edificare. Perciò, prima di raggiungere l'Adda, che segna il confine delle terre milanesi, Federico pone gli accampamenti nei pressi di Treviglio e incomincia ad amministrare la giustizia. Qui raccoglie le lamentele dei lodigiani, che mostrano abilmente l'affronto da essi subito come un affronto fatto alla maestà dell'imperatore. È ancora il più anziano dei consoli lodigiani a portare al Barbarossa, con parole assennate e prudenti, la voce di tutti i suoi compatrioti. Noi siamo stati puniti per esserti stati fedeli. La strada che va da Lodi a Cremona è seminata delle croci dei nostri morti. Lodi non esiste più, ma esistono ancora i tuoi fedeli lodigiani, che sono ben lieti di porre la loro spada al tuo servizio, nella speranza di trarre giusta vendetta contro i milanesi, che ci hanno perseguitati proprio per la nostra fedeltà verso di te. I nostri vecchi raccontano che la città nella quale sono nato e vissuto fosse stata fondata da Pompeo, grande e antico romano. Ora che essa non esiste più, noi ti chiediamo di fondare, come un nuovo Pompeo, una nuova Lodi, che nei secoli tramanderà la tua gloria e la tua grandezza. In nome di Dio, per la gloria dell'impero, per i nostri morti, noi ti chiediamo giustizia, sommo imperatore. Giustizia chiedete e giustizia avrete, risponde solenne Federico. Ma dimmi, nobile cittadino di Lodi, dove volete che sorga la vostra città? Su quelle stesse rive dell'Ambro dove già due volte l'avete vista cadere in rovina per mano dei milanesi? Sommo imperatore, quando lasciammo Lodi, scacciati come intrusi dalle nostre case, giungemmo sulle rive dell'Adda presso il monte Eghezzone e qui facciamo sosta meditando sulla nostra sciagura e volgendo gli occhi alla nostra amata città. Quello è il luogo dove vorremmo che sorgesse la nuova Lodi e ci sembra che esso sia più comodo e meglio riparato del precedente. Quando se ne presenterà l'occasione, verrò con voi a vedere questo Monte Eghezzone e poi deciderò sul da farsi. Ora, piuttosto, cerchiamo di creare un bel saldo anello d'armati intorno al territorio della città ribelle, per evitare sorprese da parte dei milanesi. Mi dicono che si tratta di uomini audaci, ma non molto abili nella guerra. Il viso dell'Odigiani si oscura un poco, perché questo commento suona come offesa se si considera la sconfitta umiliante da loro subita. Federico comprende la gaffe e negli occhi freddi balena un sorriso. Intendo dire che i milanesi non sono guerrieri professionisti e quindi non possono essere allenati e abili come gli uomini del mio esercito. Occuperemo con solide fortificazioni la linea dell'Adda e poi, pian piano, assedieremo la città. Io non ho fretta. Varcare l'Adda è, per i tedeschi, opera da poco. Le avanguardie milanesi confidano nella solidità delle fortificazioni cittadine. Tentano una breve resistenza sul confine dei loro territori e poi ripiegano rapidamente verso la città. L'orda nemica dilaga verso Milano, rompe gli esili argini protettivi, occupa tutte le vie di comunicazione, distrugge i campi, cattura gli armenti. La città lombarda è ormai del tutto circondata, mentre Federico, con il grosso dell'esercito, l'ha aggirata da lontano, muovendosi in direzione sud-ovest. Il 3 agosto 1157 Federico giunse nei pressi di Monte Eghezzone e chiama a sé i consoli e i notabili lodigiani. Sono tutti anziani e tutti hanno subito le atrocità dei milanesi. Da Salerano, da Pizzighettone, da Cremona, giungono anche gli altri profughi, donne, vecchi, bambini. L'imperatore ha gli abiti di guerra, la corazza coperta da un manto di porpora, la guaina della spada applicata alla sella, secondo l'uso germanico, l'elmo sul capo, con il cimiero dell'aquila imperiale. Monta un possente cavallo, bardato con piastre di ferro e porpora. L'aquila nera sventola in cima alle aste dei vessilliferi. «Qui sarà la vostra città», dice l'imperatore con tono solenne. Poi, togliendo uno stendardo dalla mano di un soldato, lo pianta con vigore nel terreno. «In questo punto costruirete un palazzo e me ne farete dono, perché io possa abitarci o sostare quando scenderò di nuovo in Italia. Che i confini della nuova Lodi siano grandi, perché voglio che questa città sia degna dell'imperatore». Nel cielo sereno, nella calura agostana, una nube appare improvvisa all'orizzonte. Si avvicina rapida, fino a gettare la sua ombra sullo stendardo imperiale. La gente osserva stupita il fenomeno quando, ecco, una goccia, due gocce, tre gocce, un breve scroscio. Nulla più che un temporale estivo, ma l'avvenimento assume contorni fantastici, anzi addirittura miracolosi, nell'animo degli astanti. La pioggia, simbolo di fertilità, ha toccato la terra di Lodi nel momento della sua fondazione. Ma anche l'imperatore osserva e sorride, poi con un colpo di sprone si avvia al galoppo. La resa di Milano. I milanesi, arroccati fra le mura delle loro possente città, osservano con silenzioso sgomento l'imponente movimento degli armati nemici. A capo dei difensori è Guido da Viandrate, un conte milanese proprietario di estesi territori oltre il Ticino. Guido è un uomo di temperamento assai moderno e prudente, comprende subito che la città non potrà resistere a lungo e cerca di dare alla resistenza un tono cavalleresco e guardingo, per non esacerbare eccessivamente il nemico e per limitare le perdite. D'altronde l'imperatore non ha fretta e non ci tiene a mostrarsi come un sanguinario. Dopo un primo tentativo d'assalto, ben respinto dai milanesi, decide di porre assedio. Gli atti di valore si susseguono da una parte e dall'altra, ma secondo gli stessi cronisti, al seguito dell'imperatore, i più agguerriti e audaci sono i milanesi. Gli assedianti non possono avvicinarsi troppo alle mura, perché da esse i difensori vomitano ogni sorta di armi e di oggetti. Anzi, i tedeschi devono fortificare con cura i propri accampamenti per difendersi dalle rapide scorrerie dei milanesi, che piombano improvvisi in gruppi isolati, uccidono e depredano e poi, fulminei, rientrano fra le loro mura prima che i nemici possano riorganizzarsi e vendicarsi. Una volta, il duca d'Austria tenta un assalto a capo dei suoi uomini. Avanza con un piccolo esercito personale, splendente d'armi nella luce pomeridiana. I milanesi guardano con stupore quel folto gruppo di uomini che marcia a ranghi compatti verso la città. Al primo allarme sono corsi sugli spalti e ora si scambiano giudizi e impressioni. Quelli sono molto pazzi o molto coraggiosi? Ci sfidano in numero così ridotto e hanno, oltretutto, lo svantaggio di dover affrontare gente fortificata? È il comandante della porta che fa la sua proposta. Sarebbe un grosso disonore per noi se avessimo paura di quegli uomini, che per numero sono pari o forse inferiori. Affrontiamoli in campo, gridano subito i suoi uomini. In campo aperto! È l'ordine del comandante. Intanto gli uomini del duca d'Austria sono giunti davanti alla porta e già preparano l'enorme ariete dalla testa di ferro per sfondarla. Ma prima che l'ariete si abbatta, la porta si spalanca e derompono gli armati milanesi. Gli austriaci, stupiti per l'imprevista reazione, pensavano di essere attaccanti e dovevano invece essere attaccati. Lo scompiglio è immediato. Dapprima tentano di arretrare compostamente per riorganizzarsi, poi la ritirata sotto l'impeto dei milanesi si muta in rotta rovinosa. Un'altra volta è il conte Echeberto di Butene che tenta l'assalto della città con una schiera di 1000 volontari, ma gli assediati erompono prima ancora che i nemici abbiano la possibilità di avvicinarsi alle mura. E in campo aperto si accende una cruentissima battaglia con numerosi morti e feriti. Alla fine lo stesso Echeberto cade da cavallo, trafitto nel ventre da un colpo di spada. La morte del capo e degli altri nobili imperiali provoca la rapida ritirata del nemico e i milanesi, esultanti, rimangono padroni del campo. Di episodi simili a questi sono numerosi e spesso sono i milanesi a correre il rischio maggiore, come la volta in cui gli imperiali tentano in forze un secondo assalto alla città. Questa volta non si tratta di iniziative isolate o di attacchi ad una singola porta. Tutto l'enorme apparato bellico tedesco è messo in moto contro Milano. Naturalmente non si può nemmeno parlare di tentare sortite. Gli assediati restano arroccati dentro le mura, battendosi con la foga della disperazione. Generalmente si riesce a tenere gli assalitori a una certa distanza dalla cinta fortificata. Le frecce, le lance, le pietre cadono fitte come pioggia dall'alto verso il basso, ma ai punti più deboli la situazione è a tratti drammatica. Laddove gli assalitori riescono a piazzare le lunghe scale contro le mura, si giocano le sorti della città. Frecce e pietre non impediscono ad alcuni audaci di arrampicarsi lungo le scale e di balzare oltre i merli. Il loro compito è di distrarre per un minuto o due i difensori, consentendo così ai compagni che seguono di penetrare a loro volta. Si tratta di combattere, sia pure per breve tempo, con una proporzione di 1 contro 10. Per fortuna, l'impresa non riesce. Gli arditi che si erano riusciti a balzare in cima agli spalti vengono uccisi e, spinte da lunghe pertiche, le scale sono ribaltate all'indietro, con strage di uomini. In un altro punto gli imperiali riescono ad applicare il fuoco a una porta. Le fiamme dilagano, estendendosi a un bastione composto di travi e fascine. È il momento più critico. Gli assalitori esultano in cuor loro e raddoppiano gli sforzi. In prima fila, fra i più sprezzanti del pericolo, fra i più carichi d'odio verso il nemico, sono i lodigiani e i pavesi, che vedono imminente l'ora della vendetta. I milanesi, però, non hanno più nulla da perdere, perché sanno quale sorte toccherebbe loro se la città fosse presa con la forza. Si battono dunque con sovrumano valore per ore e ore, senza cedere d'un passo di fronte al nemico, che può mandare in prima linea uomini sempre freschi. Il combattimento dura fino a calare del sole, poi, vista l'inutilità degli sforzi, gli imperiali si ritirano. La città è salva. Ma, mentre gli atti di valore si alternano in ambedue le parti, Guido da Biandrate lavora in un'altra direzione. Strani personaggi escono nottetempo dalle porticine meno custodite della città ed entrano nel campo degli imperiali senza incontrare ostacoli. La notte, nello studiolo di Guido, la luce resta accesa a lungo e spesso ci sono discussioni animate tra i notabili milanesi e individui misteriosi. Insomma, il conte milanese cerca una soluzione pacifica prima che sia troppo tardi, prima cioè che la città stremata, affamata, ricettacolo di ogni sorta di malattie, sia costretta ad arrendersi senza condizioni. Guido ha saputo che l'imperatore non cerca la distruzione di Milano, né una vendetta terribilmente esemplare. Federico vuole soltanto riportare l'ordine. Vuole far sapere a tutti chi è il vero padrone, vuole ristabilire la sua giustizia. E il capo della difesa milanese, d'accordo con molti notabili, è disposto a dare soddisfazione all'imperatore, a patto che la resa della città sia una resa onorevole. Così, il 7 settembre del 1158, alle prime avvisaglie, gli esaurimenti delle scorte. I primissimi sintomi di malattie epidemiche, soltanto un mese dopo l'inizio dell'assedio, e Milano si arrende. Tutto è già stato preparato. Guido e i consoli si recano a cavallo nel campo dell'imperatore, che li accoglie di persona con una freddezza abbastanza cortese. Signore di tutte le genti, così comincia Guido da Biandrate, hai davanti a te i rappresentanti di una città che ha osato ergersi contro la tua maestà. Riteniamo di avere le attenuanti della buona fede e dell'ignoranza, ma sappiamo pure di avere colpe gravissime da scontare. Tuttavia, un imperatore deve eccellere in spirito e di giustizia, ma anche di pietà, ed è alla tua pietà che noi ci appelliamo. Sii tu stesso il nostro avvocato, difendi tu la causa di questa città che ha peccato, sì, ma che ora riconosce dolente le sue colpe. Milano è tua, conclude Guido, e tu puoi farne ciò che vuoi, ma ricorda che ricaverai maggior gloria con clemenza piuttosto che con la crudeltà. Noi ci siamo arresi quando ancora a lungo saremmo stati in grado di combattere, dunque il nostro atto di dedizione all'imperatore non è stato dettato da necessità, ma da un sincero pentimento. Abbi pietà dei tuoi servi, nobilissimo re e imperatore. Il discorso piace a Federico, che giunge addirittura ad elogiare i milanesi per la loro audacia di combattenti e il loro comandante per l'oculatezza e la saggezza. Fa accomodare gli ambasciatori lombardi nella sua tenda e infine così parla. Non c'è giustizia senza clemenza e perciò ho deciso in cuor mio di essere clemente. Però va pure detto che la clemenza non conta nulla se non è appoggiata dalla giustizia. Milano ha infranto l'equilibrio dell'impero e potrà esserci pace tra me e i milanesi solo se costoro accetteranno con umiltà di ricomporre l'equilibrio da essi stessi che essi stessi hanno rotto. Dunque la pace dovrà essere alle condizioni che il mio cancelliere vi detterà.